Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Enzo Ferrari. Volevo essere un pilota. A 70 anni dal debutto del Cavallino, riascoltiamo la voce del Drake al microfono di Enzo Biagi.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E cominciavo a volare nel cielo infinito.
Gli hanno dato molti soprannomi: il commendatore, l'ingegnere, il mago, il patriarca, il grande vecchio, persino il Drake, riferito al celebre corsaro inglese che aveva per motto Sic Parvis Magna. Dalle piccole cose nascono grandi imprese, ma lui preferiva essere chiamato solo Ferrari. E del resto, a chi compie imprese difficili, cari amici e cari amiche di Radio Emilia Romagna, i titoli onorifici devono davvero sembrare superflui. Enzo Anselmo Ferrari nasce a Modena il 18 febbraio 1898, nella casa che oggi è divenuta museo. Suo padre Alfredo ha un'officina di carpenteria che costruisce ponti e tettoie in metallo per le ferrovie e sogna che almeno uno dei due figli diventi un ingegnere. Ma il giovane Enzo non sopporta la scuola e cova sogni tutt'altro che ingegneristici. Vorrebbe fare il tenore di operetta, oppure il giornalista sportivo, o in alternativa il pilota automobilistico. La passione per la velocità sembra sia nata quando, bambino, il padre lo ha portato a vedere una corsa sul circuito di Bologna. Ma il passaggio della linea d'ombra che separa i sogni dalla realtà può essere brusco. Nel giro di pochi anni, tra il 1915 e il 18, perde il padre, morto di polmonite. Perde il fratello, volontario nel primo conflitto mondiale, e lui stesso si ritrova arruolato nel Regio Esercito e poi congedato a causa di una pleurite per cui viene operato due volte. Nel freddo inverno del dopoguerra si trasferisce a Torino sperando di essere assunto dalla Fiat, ma la grande fabbrica italiana di automobili lo rifiuta. Sotto la mole antonelliana, nonostante tutto, Enzo conosce la giovane sartina che diventerà sua moglie e trova lavoro in una carrozzeria che trasforma autocarri militari in auto di lusso da rivendere a Milano. Oltre a lavorare con chiavi inglesi e fiamma ossidrica, il suo compito è portare i veicoli in Lombardia. Diventa così, nello stesso tempo, guidatore e collaudatore. Ed è proprio come collaudatore che viene assunto da un'impresa milanese, la CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali, che gli permette di realizzare uno dei sogni di ragazzo. Diventa pilota e nel novembre del 1919 corre nella celebre Targa Florio, la competizione disegnata dall'imprenditore siciliano Vincenzo Florio lungo le strade tortuose delle Madonie. Non vince, ma non importa. È la sua vera iniziazione al culto delle corse. L'anno dopo, ripresentatosi al Via, arriva secondo. Questa volta guida un Alfa Romeo, la casa automobilistica milanese con cui Ferrari collaborerà per un intero ventennio, sviluppando quella che in seguito definirà la sua autentica vocazione: essere un agitatore di uomini e di problemi tecnici. Più che un progettista, un lievito fecondatore. Sono anni di gare faticose e di incidenti umilianti, ma anche di vittorie, come quella del 1923 nel circuito del Savio, nei pressi di Ravenna, quando la madre dell'aviatore Francesco Baracca gli regala come portafortuna un simbolo, il cavallino rampante che il figlio portava disegnato sul suo aereo. Anni di soddisfazioni e di onori, ma anche di sconforti. Nel 24 partecipa al primo giorno di prove del Gran Premio d'Europa. Poi, all'improvviso, molla tutto. Rientra in Italia senza disputare la corsa e si ritira dalle competizioni internazionali. I motivi restano per sempre un mistero. «Volevo essere un grande pilota e non lo sono stato», dirà poi. Ormai trentenne, Ferrari cerca nuove sfide e nuovi spazi per dare sfogo alla sua personalità e li trova sul finire degli anni venti, quando fonda la sua scuderia, una società sportiva che raduna veri e propri assi del volante come Antonio Ascari, Giuseppe Campari e il grande Tazio Nuvolari. Utilizza auto marchiate Alfa Romeo, ne diventa una filiale e a un certo punto gestisce l'attività sportiva della casa madre, finché fatalmente il rapporto si incrina. Nel 39, quando Ferrari lascia l'Alfa Romeo, gli viene imposto di non associare il suo cognome alle macchine da corsa per almeno 4 anni. Tornato a Modena, nella stessa sede della sua scuderia, sciolta 2 anni prima, fonda l'Auto Avio Costruzioni e si pone un obiettivo. Prima o poi il biscione milanese mangerà la polvere del suo cavallino. Ci vorranno tanto lavoro e tanti sacrifici. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, lo stabilimento viene trasferito a Maranello per timore dei bombardamenti, che arrivano comunque. Si riparte dopo la guerra, con il progetto della prima vettura griffata Ferrari e con una idea ardita. Un motore a 12 cilindri disposti a V, utilizzabile sia su auto da corsa sia su modelli da strada. Il 12 marzo del 1947 il commendator Ferrari in persona prova la prima 125S che monta il nuovo V12 progettato dai suoi tecnici Gioacchino Colombo, Giuseppe Busso e Luigi Bazzi. Solo quell'anno il veicolo vince 6 volte. Il primo trionfo nella Mille Miglia è del 48. La prima vittoria nella 24 ore di Le Mans arriva nel 49. Ma il giorno della verità è il 14 luglio del 1951, quando a Silverstone si disputa il Gran Premio di Gran Bretagna, quinta gara del campionato mondiale di Formula 1. Al traguardo, per la prima volta nella competizione iridata, la Ferrari, guidata da José Froilán González, batte l'Alfa Romeo di Juan Manuel Fangio. Il Drake piange lacrime di gioia, mista a dolore. Quel giorno, confesserà tempo dopo, si sente come chi ha assassinato sua madre. Ma non c'è tempo, bisogna correre. Quell'anno il trofeo mondiale sfugge, ma nel 52 e nel 53, con in sella Alberto Ascari, il cavallino salta davanti a tutti. La vita del Cavaliere Rosso è costellata di successi. Con lui e dopo di lui, la sua scuderia vincerà 15 volte il titolo mondiale dei piloti e 16 volte quello riservato ai costruttori. Ma è anche oscurata da dolori smisurati. Nel 1956 perde l'unica gara che avrebbe voluto vincere davvero, quella per cui avrebbe rinunciato a tutte le altre. Suo figlio Alfredo, detto Dino, poco più che ventenne, promettente ingegnere meccanico, muore di una malattia ancora poco conosciuta, la distrofia muscolare. Quando il 14 agosto del 1988, a 90 anni compiuti, lo raggiungerà anche lui, vorrà riposare accanto a quel ragazzo dai muscoli fragili. Per festeggiare i 70 anni del primo rombo emesso dalla rossa più rampante del mondo, vi facciamo riascoltare la voce di Enzo Ferrari, intervistato dal giornalista Enzo Biagi nel 1981 per la serie I Ritratti, documentari diretti da Sandro Bolchi. Buon ascolto.
In America è l'italiano più conosciuto, naturalmente dopo Cristoforo Colombo. Giuseppe Prezzolini ha scritto «La vicenda della sua fabbrica è un capitolo della storia del costume contemporaneo. Se la vita non gli ha risparmiato dolori, il lavoro gli ha dato tutto quello che sperava». Enzo Ferrari, tra campionati del mondo e Marche, ha vinto 20 titoli, ma il successo non lo rende orgoglioso. Nonostante l'aria severa e riservata, è un timido. «Se potessi, confida, direi dimenticatemi». Odia le esibizioni, le massime, i miracoli. La sfortuna, afferma, non esiste. Non partecipa a riunioni mondane. Non va a Roma da prima della guerra. Il mestiere lo coinvolge totalmente. Legge ogni giorno una decina di quotidiani e moltissimi libri perché l'insonnia lo tormenta. Napoleone è il suo modello e lo accetta in blocco. Stratega, matematico, ispiratore di codici e, perché no, amatore di molto riguardo.
Vogliamo tentare di raccontare chi è Enzo Ferrari. Circolano su di lei molte definizioni, il mago di Maranello, Drake, il grande vecchio, ce n'è qualcuna che le assomiglia?
Non credo, perché non mi conosco.
Senta, nel suo libro di ricordi lei si chiede, posso dire di aver esaudito i sogni e le passioni di ragazzo? Adesso è possibile un bilancio?
Un bilancio lo faranno quelli che mi porteranno al cimitero.
Che cosa ha giocato di più nella sua storia? La passione o il desiderio di affermarsi?
È stata principalmente la passione. Io mi sono permesso di giudicare l'automobile come una conquista di libertà per l'uomo.
Qual è per lei la soddisfazione che più conta? Aver creato un'azienda, un nome che ha un enorme prestigio in tutto il mondo, o sentirsi Enzo Ferrari?
Ma io credo, prima di tutto, di aver fatto quello che mi faceva estremamente piacere. Io non credo di aver crediti con nessuno, Non ho crediti con nessuno. Mi sono limitato a fare qualche cosa che egoisticamente mi interessava. Mi tranquillizza il pensiero che quello che ho fatto non abbia nuociuto il mio prossimo. Se poi qualcuno ne ha tratto beneficio, allora il mio egoismo trova una giustificazione.
Com'erano i suoi genitori?
Mio padre era di Carpi, mia madre originaria di Forlì. Mio padre era capo officina in un'azienda di Modenese, le officine Rizzi, e poi mise bottega per conto suo. Non andavano troppo d'accordo e io penso che nella vita molto spesso i figli sono la espressione vivente delle abitudini e dell'educazione che hanno ricevuto.
Quando lei era adolescente, ha raccontato, aveva davanti a sé tre possibili strade: il giornalista sportivo, il tenore dell'operetta, il corridore in automobile. Quali erano i modelli? Da che cosa nascevano queste suggestioni?
Corridore in automobile, perché sono nato in un'officina e mio padre si interessava già di automobile pure facendo il carpentiere. Tenore di operette, perché il sabato sera mio padre mi portava al teatro con il mio compianto fratello ed assistevo alla Vedova Allegra, alla Principessa dei Dollari, alla Duchessa del Baltabarè, alla Geisa, E sono quei ricordi che mi hanno portato a desiderare di poter avere voce e talento musicale per poter incontrare delle soubrette. Giornalista, come le ho accennato prima, le ho consegnato un ritaglio della Gazzetta dello Sport del 1914, Internazionale batte Modena 7-1.
Come si viveva in casa Ferrari?
Si viveva come un modesto benestante dell'epoca, se per benestante significa poter mangiare carne una volta alla settimana e coricarsi ogni sera col caffè latte.
Non a tutti piace il suo temperamento. Ferrari, è l'accusa più frequente, è un dittatore. Che ne dice?
Ma se dittatore è pretendere dagli altri l'impegno che io profondo nel mio lavoro, evidentemente hanno ragione.
Una volta lei si liberò di un colpo dell'intero staff, perché?
Non c'era più possibilità di accordo.
C'è qualche critica che ritiene giusta o qualche giudizio che la ferisce?
Tutte le critiche sono produttive. Un giudizio negativo sulla mia sincerità mi offende.
Io ho lavorato 4 anni per Enzo Ferrari. Tante volte è molto facile lavorare per lui, tante volte è molto dura, perché lui c'è un personaggio molto grande e molto duro. Dipende dalla situazione come è andata.
Lei si fa mai degli esami per conto suo, così?
Tutte le volte che sono invitato ad esprimere un giudizio mi rifiuto. Io offro delle opinioni, mai dei giudizi, perché penso a quello che io ho fatto nella mia vita e soprattutto ritengo che per poter giudicare bisogna essersi trovati nelle condizioni nelle quali ha agito la persona che noi vorremmo punire o premiare.
Lei ha combattuto durante la Prima Guerra Mondiale, è stato soldato e si è anche ammalato gravemente. Come ricorda quegli anni?
Le dirò, soltanto 6 mesi sono restato militare e ne ho passati ben 4 in ospedale. Li ricordo come anni certamente molto tristi, anche perché avevo perduto mio fratello.
Quando la congedano, con una lettera del suo colonnello si presenta alla Fiat. Quel momento come l'ha vissuto? È stato il suo ingresso nel mondo delle automobili, no?
Sì, era il novembre del 18 e io mi recai a Torino. Evidentemente la lettera non fu sufficiente per essere assunto.
Allora cosa fece?
Mi recai da un conoscente bolognese che gestiva un garage in via Madama Cristina e fui assunto.
Poi un altro del ramo, Ugo Sivocci, se non sbaglio, sì, le offre di trasferirsi a Milano. Da questo momento finisce l'espressione, la sua, la fase digiunatoria.
Evidentemente a Torino non è che io nuotassi nella ricchezza, ma nella ristrettezza certamente.
Quando è che scopre la vocazione e il talento del corridore?
Ma io non ho scoperto niente. Io ho cercato di diventare un grande corridore e non lo sono stato.
Quali corse ha vinto?
Diverse corse, ma io amo la macchina. Io non la maltratto, io la rispetto.
Chi è un pilota e chi è un campione?
Ma il campione fortunatamente cambia tutte le domeniche. È quello che vince.
Ma che cos'è che fa il fuoriclasse? Il coraggio, l'intelligenza, la decisione?
Il fuoriclasse lei può trovare lo stilista, come può trovare l'uomo dalla estrema audacia, ma è difficile stabilire quale sia il migliore. Ci sono circostanze completamente diverse che richiedono impegni e caratteristiche personali completamente opposte.
In una vittoria quanto gioca la vettura e quanto gioca invece l'abilità di chi la guida?
Io ho sempre sostenuto che in una vittoria il 50% è merito del pilota, il 50% è merito del costruttore della vettura e dei suoi collaboratori. Ma io credo che la media del 50% sia perfetta. Non è il caso di Mennea, che quando arriva non deve ringraziare nessun fabbricante.
Chi sono i corridori che lei ha ammirato di più?
Molti.
Vogliamo fare qualche nome?
Ma ne facciamo uno, Volari.
Perché quello che rappresenta il suo ideale, il modello?
Perché l'ho conosciuto da vicino e da vicino ho conosciuto la sua tragedia. Un uomo che ha cercato la morte in corsa e l'ha trovata in un letto di umiliazione di ospedale.
Com'era Nuvolari umanamente?
Umanamente era un uomo abbastanza freddo, amicizie poche, però anche generoso.
Che cos'è che lo faceva grande allora?
Suo coraggio.
Lei sa che cos'è la paura?
Ma direi che io sono vissuto sempre di paura.
Ma quali sono le più frequenti?
Tutte.
Che cosa si prova prima del via? Ansia, timore?
Prima del via si prova una somma di sensazioni che scompaiono come il via viene dato.
Il suo primo grande successo è del 1924, Coppa Acerbo a Pescara. Cosa significa arrivare primo?
Arrivare primo significa provare una curiosa euforia che coincide con l'agitarsi della folla, dei battimani durante l'ultimo giro.
Perché si corre?
Si corre per un'ansia di superamento umano.
Perché il secondo non conta mai niente?
Perché noi abbiamo bisogno di vincitori, non abbiamo bisogno di secondi o terzi posti.